a tutti, grazie di essere qui. Renato Farina è in arrivo, ha avuto un disguido, sta arrivando comunque. Io non sono Luigi Amicone, sono Mauro Bottarelli, lo sostituisco, spero degnamente, perché Luigi ha avuto un contrattempo, non è riuscito ad essere a Milano in tempo. E siamo qui appunto per presentare questo libro di Erika, Memoria di un idiota, e io non voglio rubare particolare tempo né agli ospiti dell'autrice né tantomeno all'autrice, per cui dirò soltanto due parole, perché ho vissuto la nascita di questo libro lavorando a Tempi, e questo libro è nato con Tempi. È un libro che è difficile da trovare, nel senso che è facile scrivere libri di storie, è difficile scrivere la propria storia, soprattutto quando scrive la propria storia vuol dire fare i conti col proprio passato e rendersi conto che il proprio passato forse non era il passato che si immaginava prima, ci si fa i conti col fatto che le cose che si pensavano giuste in effetti non lo sono o non lo erano, e si ha il coraggio di ammetterlo invece di continuare nell'errore. Questo penso che poi sarà Erika a raccontarvi in lei come è nata la volontà del libro, l'importanza di questo libro per lei, perché comunque oltre ad essere importante per chi l'ha letto ne ha imparato parecchio, comunque ha vissuto in presa diretta l'esperienza di un'altra persona, che è un'esperienza vissuta sulla pelle e sulla mente. È un libro interessante perché ci ritroviamo in tempi in cui è facile ricadere nello slogan, è facile ricadere nella tentazione di dare la vecchia ricetta del piove governo ladro, più che del le colpe sono comunque altrui, non sono mie le responsabilità, io devo solo oppormi alle cose che non vanno. E questo nei tempi che furono, diciamo, ha portato dei danni non da poco, visto che ci ritroviamo a presentare questo libro nel giorno in cui nel 69 a Milano iniziamo un periodo molto brutto di questo paese, perché con la bomba in Piazza Fontana, a parte la strategia della tensione, iniziò anche il periodo che vide salire in cattedra le Brigate Rosse e la gente che veniva gambizzata alle 7 del mattino. Quindi quelli erano i frutti marci di un'ideologia deteriore che però all'epoca non era vista come tale, era vissuta come un qualcosa che anzi portava e doveva portare il benessere, il progresso e soprattutto la tanta conclamata libertà e proclamata libertà nelle piazze. Io adesso darei la parola al professor Salvati.
Iniziamo
in attesa di Renato.
Io credo che stiamo prendendo la parola Erika,
che ci racconta.
Sì, ci racconta un po' il libro, che allora, di solito è l'autore, esatto. Così l'autore può parlare due volte.
Ribaltiamo, no, e la
tu racconti un po' la storia, perché è una cosa interessante questa.
Come nacque? Sì. Mi sentite? Ricordando questa data del 12 dicembre del 69, la mia intenzione è stata quella di ripercorrere un passato non troppo remoto, ma abbastanza da poterlo storicizzare, vederlo in fase critica, per aiutare anche quelli che là non c'erano a, non dico capirlo, perché la mia è comunque un'esperienza personale, individuale, parziale, ma a vedere almeno una parte, un modo di presentare le cose, e anche invogliare magari quelli della mia generazione o più grandi a rivederlo in maniera critica, o suggerendo alcuni spunti, vedere, cercare di fare in modo che ognuno riprenda la propria esperienza alla luce di quello che poi è successo, come diceva adesso. La cosa è nata proprio materialmente, tanto tempo che ci pensavo, tante volte ci ho ripensato, poi mi piace raccontare, mi piace ricordare, c'è gente che non ricorda niente, io ricordo moltissimo, soprattutto di quelle cose che ho fatto in passato, e lo spunto mi è venuto quando appunto nella primavera, nel marzo del 2003, c'erano le manifestazioni antiguerra, e io ne ho viste un paio, poi ho visto molto in televisione, e soprattutto i giovani, giovanissimi, che ripetevano gli slogan e le cose che noi dicevamo 30 anni fa, 35 anni fa, a volte senza capire assolutamente da dove venivano, che cos'erano, che cosa volevano dire, perché erano nati, e contemporaneamente mi sembravano ancora più molti ragazzi, molti giovani sembrano ancora più manipolati, ancora più acritici di quello che eravamo noi, da cui il titolo. Ecco, la cosa che ho dimenticato di dire, nel... nella presentazione, nel volantino, nell'invito, e spesso altre volte, il titolo era Un utile idiota senza apostrofo, mentre il mio titolo era Un utile idiota, a memoria di un utile idiota con l'apostrofo, nel senso che l'utile idiota ero io. E molte persone non riuscivano a credere, molti mi hanno criticato, parenti, amici, mi hanno detto ma ti dai dell'idiota da sola. E invece a me è venuto spontaneo, perché molte volte mi sono sentita veramente, sinceramente, di aver fatto la parte dell'idiota utile. Utile, cioè di quello che ha portato acqua al mulino, a un mulino dove non credeva di portarla, e di aver aiutato un certo tipo di politica di corrente, però non so quanto, sì, forse viene fuori da alcuni ripensamenti, ma magari sì, è una cosa che devo poi approfondire. E comunque questo cosa di questo fatto di vedere questi ragazzi nelle piazze che ripetevano acriticamente le cose che avevamo detto, che alcune le avevamo inventate, altre le ripetevamo già noi, mi ha fatto venire voglia di dire, un momento, fermatevi, pensate, cercate di capire cosa state facendo, e contemporaneamente di dare delle credenziali, di far capire da dove venivo io e perché mi sembrava di avere l'autorità morale, storica e politica per poter dire a questi ragazzi, ipotetici, perché non conoscevo, non vedevo certe cose. Ovviamente anche riferendovi anche alle persone che ho conosciuto, miei coetanei o leggermente più adulti, soprattutto quelli che non hanno saputo fare un'autocritica, che continuano ancora adesso a pensare di andare avanti su quella scia. E poi quindi ho deciso di buttare giù tutto quello che mi veniva in testa, decidendo di dare grosso modo la scansione di 5 anni, questa idea che ogni 5 anni qualche cosa di diverso succede.
Senti che ero un quinquennale,
sì.
Che è rimasto dentro.
Anche se poi, ma no, ma credo che sia il 5, perché no, è un numero che mi piace. No, certo. Sono nata il 5 dicembre, secondo me c'ho un amore per questo numero. Poi 5 mi sembra un numero d'anni che dà un'idea. Dopodiché ho detto butto giù tutto quello che mi viene per la testa, tutto quello che mi ricordo, e poi taglieranno. Amicone vedrà cosa vuole. Invece Amicone ha detto va bene così, ed è venuto un libro che probabilmente è un pochino non è terribilmente equilibrato come misura, perché c'è uno spazio molto, molto grosso dato fino a un certo periodo, e mentre c'è un ventennio che viene poi riassunto in due capitoli, su cui forse si potrà ritornare, ma fondamentalmente seguendo questo scia del ricordo, di quello che mi veniva in mente, delle memorie appunto, e di qua e là quando mi è sembrato, soprattutto ripensandoci oggi, di aver fatto il gioco di altre persone, non quello che pensavo di fare io credevo, perché ecco una cosa che ritorna spesso, direi, quello di dire che quando le persone, non è che fosse la deficiente che credeva quanto era bello avere sarebbe stato molto bello avere una società di tipo stalinista in cui chiaramente le persone come me sarebbero subito state messe in un gulag, no, questo è troppo facile, no, il nostro comunismo sarebbe stato bellissimo, quelli avevano sbagliato, Stalin era un orrore, eccetera eccetera, anche Mao Zedong non mi piaceva molto, ma una volta messo in piedi l'avremmo fatto bello. Quando invece, ecco, secondo me questa è la cosa che uno può imparare, anche vedendo le cose che succedono oggi, è che chiunque, quando ha il potere assoluto, quando non c'è un continuo confronto, può correre il rischio, anche i nostri politici democraticamente eletti, se non sono di continuo frenati, possono perdere il senso della proporzione e quindi tendere a diventare dei dittatori. E questo, secondo me, è quello che succede in Gran Bretagna, mio paese adottivo, dove politici a mio parere ottimi vengono buttati giù dal trono appena c'è il vago dubbio che possano montarsi la testa, proprio per paura che rimangano troppo in alto e che quindi non rispettino più l'alternanza e così via. E quindi niente, questa è la storia del quello che c'è dietro. Secondo me però la cosa più divertente sarebbe di di vedere che cosa hanno, come l'hanno vista gli altri. Io quello che volevo fondamentalmente era questo, di cercare di capire che cosa c'era dietro. E altre cose, come in certo senso la domanda che spesso mi facevano, ci facevano: chi vi manovra, chi vi paga, ma chi vi manda? Invece nessuno ci pagava, ci andavamo proprio da soli noi, pensando appunto spesso da poveri illusi. Ma in fin dei conti chi stava chi ha preso, chi ne ha avuto un vantaggio nel piccolo, nell'Italia di allora, e nel grande, perché quello che succedeva in Italia, magari anni in ritardo e con una certa, con un certo connotato più politico, più partitico, succedeva in tutto l'Occidente, continua a succedere. Cioè questo Occidente, o questo, per esempio, questi movimenti erano nati in America, no? Di odiarsi, di criticarsi, di fino al punto di autodemolirsi, come sta succedendo adesso, no? Questo, di arrivare al punto di poter, di essere talmente critici di tutto quello che succede che si accetta qualsiasi altra cosa che succeda in un altro campo, e che era in fondo secondo, poteva essere anche una mossa astuta dell'Unione Sovietica, ad esempio, che non era affatto scema o ottusa come molti credevano, che aveva molti amici che lavoravano gratuitamente, molti che lo sapevano di farlo, molti che non sapevano di farlo, ma effettivamente questo mettere in piedi tutte queste, il pacifismo, l'anti-occidentalismo, l'anti-americanismo, l'anti questo, l'anti quello, a chi serviva in fin dei conti? Serviva a chi proclamava la pace a parole, ma in realtà si armava fino ai denti. E poi abbiamo visto, quando si sono poi aperti gli archivi, che effettivamente non erano paranoie di certe correnti politiche, ma c'erano questi progetti. Quindi tutte queste cose insieme, che mi sono poi venute dentro, mi sono anche un po' scottate dentro, io le ho buttate dentro, cercando di fare un racconto che superficialmente non sia troppo pesante, ma che vuole essere anche un po' più corposo. Ma adesso basta con la mia chiacchiera.
Sì, io ho conosciuto Erika, abbiamo molti amici comuni nel passato, ma l'ho conosciuta in realtà a Cambridge, che è la città in cui lei vive. Lei è sposata con un brillantissimo giornalista che si chiama Richard Newbery, e che trovate una firma, che trovate sul Foglio, su tantissimi altri giornali, e che è una sorta di storico più che non un giornalista, e sono tutte e due giornalisti freelance, non hanno nessun, come dicono in Inghilterra, non hanno nessun incardinamento istituzionale, cioè non sono professori universitari, non sono professori di liceo, non sono giornalisti professionisti di questi che scioperano. Hai scioperato Farina? Sì, no? Di questi, sto scherzando un attimo, di questi che scioperano perché per difendere il precariato, in realtà scioperano per i loro motivi, perché il precariato degli altri hanno che poco a che fare, ma insomma, sono due persone veramente molto libere, come si trovano molto spesso in Inghilterra. Io ho tantissimi amici sia sul lato destro dello spettro, come adesso è diventata Erika, sia sul lato sinistro dello spettro, che fanno questa vita quasi bohemienne, nel senso che loro non sanno di che camperanno fra 2 mesi. Perché il contratto, per esempio, non so, gli salta un libro che è stato contrattato e non riescono a farlo. Il modo di vivere, diciamo, loro. Con questo ho fatto 3 figli, 3 bellissimi ragazzi, li hanno educati in maniera splendida, no? Vivono questa vita tumultuosa e incasinata, no? Incerta nel futuro, e essendo dei bohème, una delle cose straordinarie sono dei bohème liberali di destra. Sto scherzando. Uno molto spesso alla bohème pensa spontaneamente persona di sinistra, col cavolo, sono dei bohème liberali.
Sto scherzando,
lo so che sei bleriana, adesso sto esasperando un poco. Allora, io con Erika non la conoscevo, ho un vecchio legame con Cambridge, perché io mi sono laureato lì ormai secoli fa, nel 65, no? Ci ritorno praticamente, ho avuto anche una casa eccetera, ci ho abitato per tanto tempo. No, e poi a un certo punto, naturalmente, quelli di origine italiana poi al fin fine finiscono per conoscersi tutti, a un certo punto i contatti sono, e c'è stata questa amicizia simpatica, travolgente, voglio proprio sinceramente bene, e grandi discussioni naturalmente su tutti i temi che lei stava su cui stava elaborando. Allora, vengo al libro. Il libro è molto, come l'ha presentato lei, non sempre così divertente, perché sembra una cosa di ideologie, di ripensare.
No, appunto, invece cioè, è. Sembra tutte le idiote, io ci sono mai scritto, io
no, no, il libro, il vero titolo del libro è Come sono diventata di destra. Non ho avuto il coraggio, essendo invece di destra e sinistra, ho avuto il coraggio di metterlo così. Adesso le dirà che non è di destra, che è bleriana, è vero. Ma ed è vero così, insomma, è in realtà una liberata.
Cameroniana
ok, va bene. Allora, no, la storia del libro è. E il libro è divertentissimo perché racconta la sua quasi infanzia, ci sono anche dei ricordi di infanzia, ma fondamentalmente la sua giovinezza al Dazeglio, un famosissimo liceo di Torino, no? Il liceo diciamo dell'intera insomma quello qui c'era Bobbio, tutti i Bobbiani, cioè, voglio dire, uno dei grandi licei, come potrebbe essere qui il Parini, tanto per intenderci, lì durante più o meno gli anni del 68. E racconta le storie di quegli anni, le manifestazioni fatte, gli amici che incontrava, le cose buffe che succedevano, come certi slogan venivano gettati e perché, come spontaneamente lì è entrata in questa sorta di ideologia movimentista di sinistra in cui entravano tutti gli altri suoi amici. E la prima domanda che uno si pone naturalmente è perché, come mai? Come mai questa, sostanzialmente, dei giovani, i quali reagivano come reagiscono i giovani, giustamente, all'ingiustizia che vedono intorno a loro, alle differenze sociali che trovano non comprensibili o non giustificate da differenze di merito, no? Come mai questi giovani andavano a finire in un'ideologia che era sostanzialmente la vecchia ideologia della sinistra rivoluzionaria e quindi comunista di quel tempo, tant'è vero che poi uno sbocco, no, a questi giovani che allora protestavano e protestavano su motivi fondamentalmente anti-autoritari o su motivi morali, perché venivano da buone famiglie borghesi che applicavano una morale in casa, che è una morale del dono, una morale dell'amore eccetera, e poi, no, vedevano applicato un'altra morale fuori. Se voi leggete per esempio quella meravigliosa pagina di Ignazio Silone da quel libro Uscita di sicurezza, qualcuno di voi l'avrà letto. No, è stupendo. Perché diventa comunista Silone? Sì, poi si spara, voglio dire, naturalmente poi critica, a un certo punto capisce di che cosa si trattava, diventa ferocemente anticomunista, però detto questo, come Koestler, come tantissimi altri, era un dio che è venuto meno, ma insomma come si infila lì dentro? Allora, per ancora il modo con cui tanti giovani di famiglia borghese, tanti giovani di famiglie con buone letture, liberali o cattolici o nel caso suo evangelici, voglio dire, ma comunque con salde basi diciamo della borghesi in senso lato, come questi ragazzi qui spontaneamente andarono a finire, eravamo nel 68, quindi eravamo in pieno, diciamo, dove tutte le ideologie erano sul mercato. Entravi in una libreria e potevi lì prendere un libro di Raymond Aron, un libro di Bobbio o un libro di Mao Zedong e grosso modo confrontarli. Cioè non c'era questa idea del complotto, no, sulla cultura di sinistra che egemonizzava tutto, sono tutte palle, no? Però rimane, proprio perché sono palle, rimane il mistero. Come mai accadeva che dei giovani idealisti, no, che stanno a scuola, diciamo nei licei di allora, spontaneamente vanno a finire o vengono catturati da una ideologia rivoluzionaria che ha come sbocco uno stato ideale che viene chiamato comunismo, socialismo, che però è una cosa ben definita e implica fondamentalmente la nazionalizzazione di tutti i mezzi di produzione e quindi necessariamente la costruzione di un partito unico, perché una cosa del genere non si può fare se non in modo rivoluzionario, cioè con una violenza iniziale. E poi violenza che deve essere mantenuta attraverso un unico partito, perché capite, se tutti i beni pubblici, no, se tutta l'industria è dello Stato, è molto difficile poi giocare una cosa di questo genere, cioè tutti i mezzi di sussistenza sono nelle mani, no, di chi detiene il potere politico e quindi una possibilità di autonomia attraverso il mercato, questo non è possibile, voglio dire. Ma come mai, grosso modo, tutti andavano a finire in questa roba qua? Ma non erano possibili, non erano affascinanti, non erano belle altre visioni ideologiche, cioè una visione democratico-liberale, una visione anche liberale di sinistra, che era perfettamente possibile, no? E per cui esistevano tutti gli strumenti per di comprensione. Questo in realtà è una cosa, lei non se lo domanda, né se lo domanda ovviamente, ma insomma, però nel nostro paese, ma largamente in tutta l'Europa continentale, no, questa cosa non avvenne. Tenete presente che gli anni tra il 63-64 e i primi anni 70 sono anni di turbolenze giovanili ovunque nel mondo sviluppato, non soltanto, diciamo, nel mondo, no, capitalistico, ma anche nel mondo socialista, voglio dire. Vedono le grandi rivolte, vedono rivolte in Ungheria, vedono rivolte in Cecoslovacchia, vedono rivolte in Polonia soprattutto. Quanti ragazzi polacchi sono scappati in Italia, o alcuni carissimi amici, sono in pratica naturalizzati italiani nel 68 in Polonia. E poi negli Stati Uniti, contro la guerra del Vietnam. Cioè in realtà il movimento parte prima negli Stati Uniti, nel 64-65, nelle università della costa occidentale degli Stati Uniti. Si sviluppa a macchia d'olio negli Stati Uniti, viene poi, diciamo, emerge con molta forza, diciamo, questo il movimento studentesco quantomeno, in Francia e in Germania, e poi con un piccolissimo decalage in Italia, comunque i tre punti sono Germania, Francia e Italia. In Germania, Francia e Italia, incontrandosi con una forte cultura socialista e comunista, no, di base, perché questa non era stata fondamentalmente criticata, questi ragazzi, no, si buttano a criticare, se volete, erano tutti critici del Partito Comunista perché era troppo imborghesito. Alcuni di questi ragazzi poi entreranno nel Partito Comunista, che avrà un grande sviluppo, in realtà il grande boom. La generazione del 68, tenete conto che ancora adesso sono dei ragazzi sui 55-60 anni, insomma, con questa bella signora che siede vicino a me, voglio dire più vicino ai 55 che non ai 60, no? Ma questa generazione qui, se voi la seguite elezione per elezione, cioè prima quando avevano 20 anni, poi a 25, poi a 30, questa generazione vota seccamente più a sinistra delle altre. Cioè sostanzialmente è come se per questa generazione fosse venuto una sorta di indottrinamento, diciamo, di sinistra tradizionale, eccetera, che è avvenuto in questo grande movimento sociale che scoppia allora. Come mai questo movimento sociale va a finire lì? Come mai nel mondo anglosassone, dove pure ci fu, perché fu un momento, perché siamo al culmine di una fase di sviluppo con piena occupazione, cioè i ragazzi di adesso non hanno la più pallida idea di cosa vuol dire avere la vostra età intorno a quella. Guardate, i posti di lavoro si trovavano e si buttavano via con estrema facilità, affittavate case a buonissimo prezzo, ci si sposava presto e si facevano figli presto. Proprio c'era una situazione di totale sicurezza, piena occupazione.
Mangiava al ristorante ogni sera.
Sì, si poteva mangiare al ristorante ogni sera, tanto per darvi un'idea. No, sì, guarda. E si veniva da famiglie molto tendenzialmente piccolo borghesi, sto parlando di questa fascia generazionale, molto repressive, eccetera. Cioè sembrava che il mondo, diciamo, il cielo fosse così vicino da toccarlo col dito. E quindi questa esplosione, voglio dire, in realtà nessuno ha spiegato bene cosa i sociologi si sono messi di buzzo buono a cercare di capire cosa è stato il 68 degli studenti. Movimento internazionale, ovunque, sia nei paesi anglosassoni, sia nei paesi socialisti, dove fu represso il sangue, no? Sia nei paesi dell'Europa continentale. Gli sviluppi in questi tre gruppi di paesi furono molto diversi. Nei paesi socialisti fu represso, brutalmente represso. Io ricordo nel 68 uno dei momenti più tristi della mia vita era questo, che tra l'altro ero triste per altri motivi personali, ero malato, stavo in una orrenda casa a Roma, e mi ricordo che con la febbre a 40 avevo una tonsillite bestiale, e alla televisione si erano i carri armati sovietici che reprimevano la rivolta a Praga. Uno dei ricordi più spaventosi che ho, è un castello di sogni che allora condividevo, no, sono messo nel sangue, lì venne ripreso nel sangue. Nei paesi anglosassoni ci fu molto intensa, prese aspetti fortemente anti-autoritari, mandò a finire figli dei fiori, andò a finire in tanti movimenti che si dispersero per la società, ma non acquistarono una connotazione classista, o comunque un'analisi, non fecero proprio un'analisi classista della società, e quindi un disegno politico di trasformazione rivoluzionaria al socialismo. In Francia la cosa venne sostanzialmente rimase, ma venne sostanzialmente repressa dalla straordinaria abilità politica di De Gaulle e di Pompidou, che appena scoppiò il 68 indirono una elezione generale, no? Chiamarono con una tipica mossa francese: scoppia casino a Parigi, chiami la Vandea, cioè fai un'elezione generale, chiami la Francia profonda, che è molto arrabbiata dei casini che succedono, come Sarkozy, quello che sta facendo adesso, la proprio si ripetono esattamente gli stessi schemi. Quante volte la Francia ha fatto questo? L'elezione generale che diede una maggioranza schiacciante a De Gaulle, poi De Gaulle sulla base di questa maggioranza cercò di far passare una riforma del Senato che non passò, diede le dimissioni, si ritirò a Colombelle des Églises, dove morì pochi anni dopo. No, ma venne Pompidou e beh, la Francia praticamente sia la rivolta studentesca sia la rivolta operaia venne gradualmente, non nel sangue, repressa dal prevalere di altri orientamenti acquisitivi, di guadagno individuale, di emersione individuale della società, no, di disegni non collettivi o collettivistici, eccetera. Questo è quel che avvenne in Francia. In Germania e in Italia, singolarmente, i due paesi sconfitti, e i due paesi dei quali in realtà la cultura, diciamo, insieme con la Francia, della sinistra marxista era più forte, diede luogo anche in alcune frange piccole in Germania, molto grossi in Italia, a un terrorismo di sinistra, tenete conto, immerso in una situazione di terrorismo di destra pesante, perché è stato ricordato adesso, se voi fate la somma ancora adesso dei morti dovuti, no, alle bombe, diciamo, al terrorismo mirato di sinistra, perché è sempre terrorismo su singole persone, e invece alle bombe indiscriminate della destra, destra batte sinistra, credo 90-10, se fate il conto dei morti, tanto perché, voglio dire, i sinistri facevano casino e gli altri preoccupati organizzavano, diciamo, tramite fascisti e servizi segreti, no, le cose non sono così, ci sono, ma
su Bologna forse bisogna girare.
Non lo so, voglio dire, per quanto se ne sa adesso, comunque questa è un po' la situazione, cioè da noi andò a finire così pesantemente, molti invece andranno a finire il PC, no? E Erika è uno di quelli che andranno a finire il PC. E lì il termine utile idiota ritorna, perché il termine utile idiota è un'affermazione di disprezzo che Lenin utilizzava nei confronti di quei borghesi, no? Che per ragioni moralistiche, o morali semplicemente, cosa che disprezzava, Lenin disprezzava le ragioni morali, no? Accettavano un ideale che vedevano in maniera quasi religiosa di socialismo, erano utili, era gente che non capiva un tubo, per cui il potere sarebbe stato robustamente in mano ai soviet, cioè ai capi dei soviet, no? Quindi era un'espressione di disprezzo tipicamente leninista, che potrebbe usare bene il tuo amico Giuliano Ferrara, che è rimasto ancora adesso un leninista di base, voglio dire. Ci sono dei personaggi che disprezzano, per cui il massimo insulto che può essere fatto nei confronti di una persona che è un'anima bella, cioè che non capisce le durezze della politica, no? Che la politica è merda e sangue, fondamentalmente, no? E quindi disprezzo per tutto ciò che non è rapporti di potere. Allora, vabbè, il discorso qui si aprirebbe su quale di queste cose. Comunque, lei fu un utile idiota del PC. Lì risale la sua amicizia con Giuliano Ferrara, perché allora Giuliano Ferrara è un giovane intelligente come adesso lo si vede, funzionario del PC piemontese, torinese, e praticamente lei ricorda che gli organizzò, guardate, è divertentissimo, gli organizzò un comizio, no, in cui non c'era una persona, no? Più o meno una cosa di questo genere. Lui arrivò con la sua R4, allora poteva entrare in un R4, ma insomma, quindi questo era la cosa. Ed è tutto divertente perché
aveva 22 anni,
brillantissimo, persona molto brillante, molto intelligente, come è tuttora, voglio dire, anche un po' meno idiosincratico di adesso, ma in ogni caso lei racconta queste cose qui, le cose che vengono organizzate, le mangiate nelle piole. Le piole sono le osterie dei film piemontesi, insomma, queste cose che lei ha fatto, voglio dire, finché a un certo punto conosce questo figlio di una famiglia alto borghese inglese, il cui padre credo un funzionario del MI6, comunque un alto funzionario del servizio di spionaggio inglese, conservatore, quindi immagino avrà fatto
liberale,
immagino che...
vero, non cosa dire,
vero, ho capito. Liberale, poi vedremo sulle differenze. Credo che lui o Eton o Rugby o Winchester o qualcuna di queste scuole qua, insomma, no? E poi Cambridge, anche lui, Cambridge, era Cambridge?
Il padre, il nonno?
No, lui.
Richard, Cambridge.
Ok, quindi una cosa di questo genere qui, una persona simpaticissima, molto ironica, che l'ha presa nel posto giusto e nel momento giusto, le ha fatto fare 3 figli, uno di seguito all'altro, 3 bellissimi ragazzi che sono diventati amici, e veramente, e con l'ironia e semplice, le ha smontato tutto un insieme di pregiudizi molto semplici. Rimane però divertentissima tutta la prima parte del libro, che racconta tutte le cose da, di una ragazza entusiasta che si infila spontaneamente, no? Che il suo naturale, diciamo, senso etico, la sua naturale rivolta morale nei confronti delle ingiustizie della, di questa società, trova come suo canale ideologico-culturale quello della sinistra socialista, quindi comunista, ovviamente, questo ideale. Perché, per Dio? Questa è una delle robe, perché vedete, noi possiamo criticare Arbasino quando dice, e per porco cane, no? Vi ricordo la famosa frase di Arbasino, perché così, come mai tutti diventarono fascisti, no? E Arbasino disse, per Dio bastava andare a Chiasso, nel senso che bastava fare 2 passi e trovavi tutti i libri che ti spiegavano perché il fascismo è una cosa orrenda, ma nessuno andava a Chiasso. Ma qui è ancora peggio, non bisognava andare a Chiasso, eri a Catanzaro, o eri a Roma, o eri a Ladispoli, entravi in qualsiasi libreria e ti trovavi Adam Smith, Raymond Aron, ti trovavi tutti i classici del pensiero liberale, conservatore, no? Milton Friedman, ti trovavi tutto, no? E poi perché la spinta etica, no, ti andava a finire lì? Insomma, io lascio questo punto interrogativo, perché è una cosa a cui ci ho pensato tanto, naturalmente, perché anch'io ho passato la stessa vicenda, più o meno, no? Però poi mi sono fermato forse un po' prima di lei. Siamo lì, siamo molto, adesso sto scherzando sul fatto di, diciamo che è una roba alla Blair, insomma, tanto liberale, una cosa di questo genere. Dopodiché, appunto, trova Richard, si sposa, fa questi 3 figli, vive in Inghilterra. Allora, mentre i primi 10 anni di vita cosciente, cioè di lei tra i 15 anni e i 25 anni, d'accordo? 68, occupano i 4/5 del libro, gli altri, questi sono 10 anni, 12, 15?
25?
No, gli altri 25, dopo, che sono molti di più, e sono di vita tutta cosciente, prima non mettete quando fino un ragazzino fino a 13, 14, sono 25 pagine. E io gli ho detto che c'è una sostanziale imbalance in questo libro. Cioè, fondamentalmente, tu devi spiegare meglio, al di là delle battutine che non di Richard, perché, come mai hai smontato questo tipo di visione e sei arrivata a una visione che è, diciamo, liberale. Ma liberale è liberale, questo senz'altro, però con alcune piccole idiosincrasie. Per esempio, tu ti sei sostanzialmente schierata a favore dell'intervento in Iraq, cioè come il tuo amico Giuliano Ferrara. Io, per esempio, penso di essere un tranquillissimo adesso liberale di sinistra, voglio dire, però liberalismo è, tenete presente, è la nostra cultura. La nostra cultura è la base, è il pensiero occidentale, che si basa su 3 grandi, no, pilastri. Il primo è il pilastro, diciamo, individualistico, cioè sostanzialmente è ognuno è lui testimone di ciò che è buono o cattivo, cioè non devi imporglielo dall'altro. Sostanzialmente la base del giudizio. Il modo con cui giudichi un assetto sociale è per il giudizio che ogni singolo membro di questo assetto sociale, ogni singolo cittadino, dà di quell'assetto sociale. Se è contento, se non è contento, eccetera. Quindi ha una base individualistica molto forte. Il secondo pezzo, diciamo, è il valore della libertà come sommo bene, dove libertà va intesa sia come assenza di costrizioni, sia anche come ragionevole capacità di perseguire i propri piani di vita, no? Quindi avere anche gli strumenti che ti consentono di perseguirli. E terzo presupposto, che in realtà è diverso tra i liberali di sinistra e di destra, è semplicemente quello che tutti, potenzialmente tutti, hanno uguale dignità, e quindi a tutti potenzialmente devono essere dati gli strumenti per perseguire i propri piani di vita, nell'ambito che non intralcino i piani di vita degli altri. È un delicatissimo bilanciamento, ma questo è la somma. Questa somma liberale ci sta, lei ci sto anch'io. Su alcune scelte, questo non serve a. Su alcune scelte no, sono dei pasticci, su alcune scelte sono molto difficili. Per esempio, la scelta se parteggiare per l'intervento di esportazione della democrazia, diciamo così, di Bush e di Blair in Iraq o no, è una scelta che due persone ugualmente liberali, perfettamente liberali, che ugualmente abborrono qualsiasi, no, imposizione di un ordine sociale esterno messo dall'alto, tipo collettivistico, su queste scelte possono prendere posizioni diverse. Allora lei ha preso una posizione così, io per esempio su questa base del, no, non, e perché forse tutto considerato, perché vedi, tu hai dai un giudizio negativo sui tuoi primi anni di vita, però ho quasi l'impressione che ti fai un po' troppo convincere dalle giustificazioni idealistiche di un intervento in Iraq. Cioè, capisco, approvo essere delle anime belle, approvo il fatto di essere liberali, però credere che l'unica motivazione, una motivazione fondamentale, no, di questo intervento, no, fosse quella, diciamo, di espandere al massimo la democrazia, e non ci fossero altre motivazioni, voglio dire, su questo io ci metterei un punto interrogativo. Cioè, capisco non essere, no, dei materialisti eccessivi, però ragionare, che, no, pensare che in questione di politica estera, di politica di potenza, si possano fare ragionamenti di tipo strategico diversi da quello dell'esportazione della democrazia con cui vengono venduti, no, no, questo ci si può venire a pensare, anche perché vengono venduti con delle palle. Che ormai è del tutto chiaro che in Iraq non esistevano armi di distruzione di massa e che i due che intervennero giustificarono presso le loro popolazioni, e non l'hanno ancora pagato, ma lo pagheranno, l'intervento con la presenza delle armi. Non osarono, voglio dire, un vero leader può anche pensare che praticamente l'ha data vera al popolo su una palla, d'accordo? Perché lui è sinceramente e onestamente convinto che bisogna eliminare Saddam Hussein, perché per esempio per coprire le spalle a Israele, o per controllare l'Arabia Saudita, o per controllare, diciamo, l'Iran, o qualsiasi motivo geopolitico, strategico, mi va bene. Però può pensare un leader che in democrazia, ed essendo la gente molto semplice, non può vendere un ragionamento geopolitico di questo genere. Allora deve dire che c'è una minaccia, allora dire che questi hanno armi di distruzione di massa, non le avevano. Loro sapevano che non le avevano, se la sono cavata per il rotto della cuffia. Insomma, tutte queste operazioni qua, no? E insomma, metterci un punto interrogativo. Io penso che fosse possibile, naturalmente, ma certo, come Blix e tutti gli altri mi dicevano, era perfettamente possibile. Ecco, vabbè, questo è una, ecco, lei pensa che sì, per esempio, voglio dire, io penso diversamente, ma non, lo davo come un esempio, semplicemente per dire che sulla base di un'ugual cultura liberale, tu su ogni singolo tema cruciale, specie di politica estera, dove sono coinvolti, no, ragioni di potenza, ragioni di egemonia, ragioni di petrolio, ragioni di difesa di Israele, un insieme di altre ragioni, insomma, un po' di scetticismo non guasta. Cioè, non credere alle palle. Io sono un feroce e convinto sostenitore della democrazia occidentale. Detesto, penso sinceramente che il nostro rapporto col mondo islamico sia un rapporto difficile e che ci darà molto filo da torcere. Però, su ogni singola scelta che si fa, vorrei un po' ragionare. Mentre te ho l'impressione che ti fai troppo. E comunque, no, usi 20 pagine per pirare sta roba. Devo usare almeno un altro centinaio, perché tu sei vissuta per 25 anni in questo mondo, ti sei innamorata del mondo inglese, no? Di cui io sono sempre stato innamorato. Sono un anglofilo come te, e tra l'altro ho l'impressione che conosco l'Inghilterra da 40, credo sono 45 anni che tutte le estati le passo, che sono quasi, no? Quindi quindi l'amore per quel mondo e per la sua cultura, il sogno che anche se noi italiani fossimo un po' inglesi sarebbe un po' meglio, ce l'ho come te. Però mi prende per il naso, mi secca un po', finisco qua. Il libro è molto divertente, veramente molto divertente. Chiudo.
Renato Farina, sentiamo. Magari partiamo da un contraltare sulla guerra in Iraq. Abbiamo deviato un
io
po'
sono
dal
molto
libro
più estremista contro la guerra di quanto si pensi. Non adesso, ma sulle motivazioni, ma per adesso è un altro incontro questo, e lo faremo. Allora,
come si presenta un'autobiografia? O raccontando molto bene, come ha fatto il professor Salvati, la vita che emerge da queste pagine, per, ovviamente senza perdere, far perdere il gusto di leggerlo, ma anzi, quello che è interessante è il modo come racconta le cose. È lei che attraversa questa vita, no? L'animus con cui attraversa questa vita, che è veramente bello, no? Tanto che io mi ero scritto prima un appunto e dicevo, perché interessa? Perché mostra che quelli di sinistra facevano gli utili idioti e non capivano niente del vero corso delle cose? Io credo di no, non è questo il vero motivo di interesse. A parte che io non credo, cioè non è interessante perché lei ha dato l'accendino a uno che poi ha tirato la molotov o ha fatto la babysitter di una brigatista rossa, no? Cioè, voglio dire, non è questo. E quindi poi dopo uno dice accidenti, dov'ero, no? Non è per questo, questo può capitare. A me colpisce un'altra cosa, ed è questo, è che questo libro è la storia di una persona che cerca la felicità, no? Cerca la felicità con totale lealtà verso se stessa, verso gli altri, verso i genitori, anche con qualche senso di colpa qua e là, magari per le cose più sciocche, meno ideologiche del mondo, no? Per aver fatto, per trascurataggine, lasciato rubare in casa, cioè tutte queste cose che sono la nostra vita, no? Ecco, questo è il grande discrimine che rende una storia interessante e un'altra no. Se la storia che si racconta è la storia di un io che cerca la libertà insieme ad altri io che la cercano o la negano, oppure se è, e può anche essere interessante dal punto di vista della, voglio dire, della ricerca storica, però non sarebbe una autobiografia che in realtà coinvolge tutti, no? Se dimenticasse questa domanda decisiva, no? Cioè, perché questo libro è una cosa, conduce inevitabilmente, molto più di altri libri che ho letto sugli stessi argomenti, a porre ciascuno dinanzi alla domanda: io dov'ero in quel momento, no? Perché siccome vi sono vicende, c'è qualcuno che non era nato, ma giustamente, no? Però pensa cosa facevano i suoi genitori, no? Non so, io sono nato nel 54, ecco, però ho vissuto queste cose. Tra l'altro io, la cosa che fa un po' incazzare è che io non sono citato nel libro. Perché no? Ma perché non mi conoscevi? Questo è... Lui è citato due volte, Michele Sabelli, che è stato designato da lei come l'uomo che rifarà la sinistra liberale in Italia, no? E, ma già a suo tempo, perché è così, perché si capisce che lui è uno che non metterebbe le catene a nessuno, insomma, ecco, cioè è evidente che esistenzialmente uno se ne accorge qualsiasi posto frequenti, no? Come mi diceva un mio amico ufficiale dell'esercito, sapeva benissimo, al di là della se la guerra fosse stata giusta o ingiusta, chi durante la guerra avrebbe fatto delle azioni riprovevoli e chi invece avrebbe fatto delle cose che avrebbero salvato delle persone che degne. Non so se mi spiego, perché esistono questa cosa che attraversa la vita delle persone, per cui uno si trova da una parte e uno si trova dall'altra. Ecco, io qui però, siccome voglio fare questo esercizio a cui mi costringe il libro, io non vi propino la mia biografia, questo lo escludo, però dico alcune cose decisive, anche rispondendo alla domanda di Salvati. Allora, io sono del 54, vado all'oratorio, sono un bravissimo chierichetto, veramente bravo, suonavo anche le campane, e il momento, ho un professore, perché la vita è fatta da incontri, no? Ho un professore di scuola media meraviglioso, un grande idealista che vuole, mi fa iscrivere i Cavalieri per l'Europa Unita, no? Federalista e unita, una roba del genere. Lui è contrarissimo al comunismo, è un democristiano, però non un democristiano come è stato poi rappresentato quando tutti dicono democristiano a destra e a sinistra, sembrano gente che ha pensato solo a mediare, no? a tracciare delle linee convergenti o divergenti sui muri, anzi non sui muri perché si sporca, ma era uno che aveva degli ideali, amava la libertà, amava la democrazia e subito, ad esempio, aveva visto nel 65-66-67 che in Vietnam avevano ragione gli americani, così mi aveva insegnato che avevano ragione gli ebrei in Israele. Tutto, queste cose qui sono entrate nella mia cosa, no? Per cui non è che allora il mondo, io sono brianzolo, no? Poi sono andato al liceo a Monza, nel 68 c'era stato Praga anche. A contatto con altre persone, no? I quali mi fanno presente le grandi ingiustizie del mondo, no? Cioè l'ingiustizia soprattutto nel terzo mondo, la grande figura di Che Guevara, poi la possibilità di un cristianesimo rivoluzionario alla Camillo Torres che permettesse di tenere insieme i valori che io avevo ricevuto in famiglia rispetto a quelli che avevo trovato dai compagni, no? Da altri che trovavo lì. Per cui c'è stato anche lì un mio amico che, perché quando si cambia, quando si incontrano delle persone che vivono così fortemente degli ideali alti, che tu gli credi, possono dirti delle cose sbagliatissime, ma tu gli credi, perché non è che smetteva di essere il comunismo una cosa cattiva, io non è che ho cambiato, ma avevo cambiato il punto di vista, no? E ho trovato uno che mi aveva portato nell'estrema sinistra, 14, 15, 16 anni, con una lacerazione mia interiore violentissima, perché da una parte aborrivo letteralmente la violenza, il toccare con un dito una persona, dall'altra c'era la violenza della storia, la pedagogia, no? Io ero affascinato da Avanguardia Operaia, ecco, per dire. Marx sì, Lenin no, Mao Zedong così, non mi sembra, ecco, più o meno, no? Ecco, questa era la faccenda. Poi, ma qual era il motivo per cui uno andava lì? Perché aveva l'idea che lui non era capace di fare il male, che il male nella storia non fosse prodotto dagli uomini, ma fosse prodotto da un particolare tipo di uomini che lasciavano fare ai meccanismi della storia e che erano i cattivi. Mentre io, siccome io sentivo purissimamente il desiderio di libertà, di giustizia, mi sembrava che non avrei mai fatto male a una mosca, eccetera, pensavo che per ciò stesso io avrei fatto allora veramente un comunismo libero, no? Un socialismo libero, no? Eccetera.
Sì.
Così, cioè, perché io ero buono, no? Noi ci sentivamo buoni, sì. No? Questo era la cosa. Poi cosa succede? Succede che incontro un'altra persona, cioè questa persona che mi aveva portato in Avanguardia Operaia a un certo punto incontra Comunione e Liberazione, no? Allora non è che io ho cambiato valori, cioè i valori, anche se la parola valore la detesto, che mi hanno insegnato i miei genitori e che mi sono stati insegnati a scuola, in parrocchia, all'oratorio, sono gli stessi che poi ho trovato vissuti nella sinistra. Non è che uno dice no, io l'ho visto, non ho visto una rottura, semplicemente mi è sembrato che mi avevano ingannato. Cioè io mi ricordo che c'è stato un cambiamento nella mia scuola quando c'era stata un'occupazione di una, lì fuori dal liceo Zucchi di Monza, l'occupazione di una, cioè c'erano degli impiegati delle assicurazioni, delle brave persone, no? Cioè, neanche che fanno, che potevano sembrare, come lei descrive, dei ruvidi manovali che, con le mani callose che possono anche strozzarti se gli gira, ma erano gente con le braghette, no? E questi qua abbiamo visto tutti che per togliergli i carabinieri hanno tolto il cinturone e li hanno menati di brutto. Allora, salvo poi trovare sui giornali il giorno dopo che invece erano stati, e siccome tutti avevamo visto, eravamo tutte brave persone che non sapevano dire bugie, allora abbiamo detto, allora come ci ingannano su questo, così ci ingannano su tutto, e quindi la democrazia è una montatura perché in questo modo comandano, mi spiego? C'è una... che poi probabilmente era stato uno stronzo di brigadiere che aveva esagerato perché gli giravano quel mattino, non lo so, oppure uno, non lo so dire, però c'era stato. Ecco, io ho avuto, il mio amico mi dice che però quella risposta alla domanda di totalità non la può dare un'ideologia, sia pure totalitaria, perché quello che attira i giovani è la totalità della risposta, no? Che si condensava non tanto in una formula ideologica, quanto in una formula incarnata in personaggi, in personalità, no? In personalità che ti sembravano più umane degli altri, no? Sia nel piccolo che nel grande, no? Poi ci hanno preso un sacco. Per me un momento di rottura è stato quando io sul pullman catechizzavo, no? Ho traghettato un sacco di gente dal PC alle formazioni estreme, no? Senza saperlo, perché poi io non, cioè li convincevo, non lo sapevo. A un certo punto uno di loro, no? Torniamo in pullman, io naturalmente non frequentavo quasi niente, stavo alla classe, studiavo, andavo, facevo salto triplo, tutte queste cose, e mi fa vedere un involtone, no? Lo svolge e dice: vedi, questi sono le spranghe che noi usiamo per suonarle ai fascisti. E gli dico: ma io sono rimasto lì, poi questa è di gomma dura che non lascia segni, questa va bene per questa cosa. Questo qui l'ho creato io, questo qua. Tanto va bene che aveva una famiglia, lui si chiamava Emiliano in nome di Zapata, per una già una famiglia PC dura, stalinista, però. E gli dico: ma scusami, ma perché voi menate veramente? Su serio, io non lo sapevo, no? Ecco. E lui mi dice: beh, sì. E poi le portiamo via perché uno nostro dentro la polizia ci ha informato che avrebbero fatto la perquisizione oggi, no? A Monza. Questo, io sono rimasto e questa cosa mi ha molto ferito, perché la menzogna era dappertutto, cioè non è che c'erano uomini puri e buoni, c'erano capacità di menzogna. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che allora deve essere un'altra cosa quello che guida. E io scusate, la faccio un po' più corta, se no vi racconto la storia della mia vita che mi interessa poco. Comunque sono entrato in comunione e liberazione perché altre persone mi hanno dato un altro orizzonte, cioè quello che era decisivo. Cioè il cristianesimo non era una morale, non era qualche cosa che era la liberazione, sì, però con qualche cosa in meno rispetto al sesso, rispetto alla cosa. Il cristianesimo è una persona che dà significato alla tua vita, e la comunione che vivi è l'inizio di questa liberazione, no? Per cui il richiamo che io facevo ai miei compagni di Avanguardia Operaia, per cui avevo sempre conservato un debole, era quello di: i rapporti tra voi sono già questo inizio di vita nuova oppure no? Mi ricordo che leggevamo Vita Nuova in Cambogia, no? Cioè con il grande principe Sihanouk, che era un po' un idolo addirittura, lasciamo perdere. Dopodiché vado in università, no? In università io sono convinto sono sempre rimasto di sinistra, no? Ero convinto di essere di più vera e autentica sinistra di tutti, finché vado in università statale scienze politiche e strato sono dove si fa il primo corso 150 ore, il mitico corso di 150 ore in università. Io ero lì tra i 50, perché ero proprio, ed ero anche quello più che lavorava di più, diciamolo. Io e un altro facevamo i ciclosti, trascrivevamo, fino a quando cominciano a venirci a dire: voi di comunità di liberazione, proprio sulla vicenda del divorzio, no? Che siccome noi eravamo contrari, ci fanno segno che se ci fossimo fatti vivi ancora il corso 150 ore, ci hanno fatto segno così sulla testa, no? Che ce l'avrebbero rotta, cioè ci avrebbero ammazzato. Io non riesco tanto a credersi, ma come? Cioè, per questo io discuto quando parli di emancipazione, no? Cioè dai per scontato molte cose. Quando dici che comunque il 68 è stato causato da una situazione di frustrazione, non ha determinato altre cose, e parli di emancipazione così nella realtà più evoluta del nord, a me queste parole mi fanno sempre girare le scatole, perché come quando mi dicono io capisco se uno è rivoluzionario o no se mi dice che sono sovrappeso. Gli ho detto: ma scusate, tu sei rivoluzionario in tutto, ma accetti le tabelle dei medici stronzi americani che dicono qual è il peso giusto rispetto all'altezza? Questo sarebbe la grande, no, così evoluzione rispetto a che cosa? Comunque sto dicendo, alla fine comunque si parlava di decreti delegati allora, no? L'università. Allora ci sono due mozioni, la scienze politiche in statale, rivoluzionaria, post rivoluzionaria, via conservatorio, il primo anno che si andava in via conservatorio. Io so tutto, ho letto tutto Marx, forse più del professor Salvati. Perché non mi trovi abbastanza rincoglionito?
No, tanto purtroppo su queste cose qua. Faccia di Calambur, tra l'altro tu eri un grande operaio, conoscevi Riese, perché Vittorio Riese, quindi che sì, sì. Era un grande operaio, era titolista di quel giornale, faceva dei titoli meravigliosi. Per esempio, una volta le sinistre vinsero per la prima volta le elezioni a Cinisello Balsamo. Allora lui titolò l'articolo così: il socialismo in un paese solo, due punti, il caso di Cinisello Balsamo.
Bellissimo, sembra Feltri, sì.
E lui diceva, sembra Feltri, un titolista spettacolare, e una delle frasi che lui dice: credete in Marx e sarete salvati.
No, per arrivare al punto, io mi sono reso conto che però alla fine non ero più una persona io, cioè si diventava persone, no? nella misura in cui, per usare un'espressione citata da te e giustamente non demonizzata, perché in questo caso ha senso, si era persone nella misura in cui tu appartenevi a quella ideologia,
sì.
No? A due livelli: o appartenevi alla classe operaia, ma siccome lì non c'era nessuno della classe operaia, salvo che nel corso 150 ore stavano quasi tutti dalla mia parte, no? Tranne quelli un po' che poi sono finiti nelle Brigate Rosse, ce ne sono stati un sacco perché facevano gli studenti all'Alfa Romeo per fare, vabbè, questo lasciamo per. Poi c'era un conte capo di Avanguardia Operaia. Comunque, io allora mi piaceva di più la mozione di Avanguardia Operaia, e io ero in quel momento il capo di CL, scienze politiche, no? Eravamo più degli altri in realtà, ho fatto votare la mozione di allora io ho fatto vincere finalmente, no? Intanto c'era una ragazza che mi era sempre stata simpatica, veniva dal mio liceo di Monza, che quando era il capo di Avanguardia Operaia, quando, perché io ero passato a CL, no? Allora vabbè, andiamo su metropolitana e sono convinto che venga a farmi complimenti, no? Ringrazia. Invece mi dice: perché ci avete votato? Perché mi sembrava che le cose che dicevate voi erano più giuste, no? Rispetto, così ci avete revonato la reputazione, è una vergogna. Cioè io mi sono sentito, lei che era mia amica, trattato come un topo. Cioè io non ero una persona, ma uno che all'interno della loro... Allora io lì, questo nel 74 è successo, unito alla lettura di Arcipelago Gula di Solzhenitsyn, che in Italia non è stata fatta, per me è stato decisivo per togliermi qualsiasi complesso verso la superiorità morale della sinistra. Cioè chi ragiona così, secondo me, è una merdaccia, perché non è che io capovolgo a rovescio e penso che non sono persone, però cioè, chi non ti guarda in faccia pensando che tu sei una persona capace di affetto, capace di tutto, allora vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato in quel nocciolo lì, no? E la colpa che io faccio a questo tragitto è che troppo a lungo non ci si è reso conto di questo. Però io faccio un'altra perorazione, qui finisco perché sennò veramente mi piace, un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo del libro, mi piacerebbe discorrere con lei sul problema del rapporto allora tra idea del mondo, idea della società che si ha della vita buona e legge, no? È la grande chiave, no? Per cui tu dici non bisognava votare a favore dell'abrogazione del divorzio, ma bisognava votare, insomma, queste cose qua, no? Che poi si trasmette sull'aborto, si trasferisce su tutti i grandi temi cosiddetti di libertà civile, no? Questo ne parla un'altra volta. Mi ha colpito quando, con pagina 49, me l'ho segnata, mi sembra. Benissimo, dice, cioè lei a un certo punto, lei è valdese, no? È valdese e a una certa età, 16-17 anni se non sbaglio, c'è la confermazione o cresima,
come la cresima,
no?
Sì.
Ecco, come la cresima. Lei in un moto di non so, ribellione o di conformismo, non so cosa, ribellione da una parte, di conformismo dall'altra. Poi lei onestamente dice, in realtà era un conformismo, perché persino mia mamma era contenta, perché permetteva questo di atteggiarsi un po' a mia figlia, figurati, no? Non ha accettato la consuetudine di farsi, ha rimandato perché doveva finire di leggere Marx o qualcosa così. E lei dice che nessuno ha osato dirgli, ma perché? Forse ti stai sbagliando. E lei dice una frase bellissima: il rispetto della libertà a livelli assurdi, dice questa cosa. Cioè, io penso questo, che il rispetto della libertà dell'altro si gioca però nel versarsi tutto all'altro. Se tu sei un padre o una madre, senza giudicare nessuno, perché io sono un asino con i miei figli, ma senza, uno non dà solo il latte e il risotto, no? E poi il resto, chi può raccatti qualcosa di quello che ho insegnato? Uno dà tutto. E il rischio dell'educazione, il rischio educativo, è proprio accettare questa sfida di dipendere, di verificare fino in fondo l'ipotesi di vita che un adulto ti dà, salvo poi la capacità dell'adulto di non volerla costringere con le tenaglie, no? Però rischiando, no? Questo è quello che mi è piaciuto molto questo accenno di perché qui cambia tutto, cioè dice tutto sul rapporto padre-figli che c'è stato, penso, una certa classe sociale, perché io non so, cioè qui voi sembra che vi conoscete tutti, cazzo, tutti quelli che hai conosciuto sono come minimo senatori a vita, insomma, cioè o lo diventeranno, no? O capi di case editrici, o deputati, cioè, o io capisco che esiste anche questo, però io fino però non esiste solo questo, è esistita tutta una serie di persone che hanno vissuto nelle province, specialmente, no? Che hanno vissuto questa cosa poi essendo abbandonati, cioè nel momento in cui è finito questo tragitto non hanno trovato, come voi o come me in un altro senso, come un punto, un sodalizio amicale che consentisse di conservare questi ideali trattenendone, come dice Pasolini, il colore, no? Perché, e questo spiega, secondo me, anche il disastro morale di questo paese, no? Il fatto che voi, se non altro, lì eravate veramente amici. Cioè, io di tante cose che ho colto nel libro, la più bella è questo discorso, l'amico dei cavalli, cioè è quello che il funzionario del PC che non è d'accordo ma sta lì a fare il palo mentre voi scrivete cose cretine sui muri, no? Cioè, mi spiego? Queste sono cose vere che vanno sopra, cioè sono più forti. Punto. Ultima cosa che vorrei dire è questo. Io l'ho scritto prima che parlasse il professor Salvato, ho detto basta destra e sinistra, non ne posso più. Io voglio che il prossimo Parlamento, siccome io sono convinto che oramai sia completamente, sia un puro gioco archeologico, che però è funzionale a dei rigurgiti di razzismo intellettuale, il prossimo Parlamento, cioè i partiti o i deputati, si tirano il posto a sorte, non più a destra e a sinistra, ad esempio, no? Sopra e sotto, est ovest, basta, io non ne posso più, sono d'accordo con Finkielkraut, che è venuto qua a parlare al Centro San Carlo, quando dice che non è più possibile. Io no, ma lo so,
stupendo, guarda, no, nel senso, io sto scrivendo un libro che non riesco a, da parecchio tempo ormai, su destra e sinistra, ma proprio di si chiama Destra, Centro, Sinistra, non so quando uscirà perché faccio una gran fatica a farlo, perché è proprio la storia di queste categorie, cioè no, non è una cosa ideologica, lo vado a ripescare. E c'è un bellissimo, comunque già adesso c'è un bellissimo librettino che trovate soltanto in biblioteca, purtroppo. Quando Norberto Bobbio scrisse questo famoso librettino Destra e Sinistra, secondo me è molto sbagliato, no, non sono affatto d'accordo con quel che dice Bobbio, ma comunque vendette nel 94, fu una cosa incredibile, da un piccolo editore che allora era Donzelli, qualcosa come 400.000 copie. Nello stesso anno una piccola casa editrice di Milano, che adesso è fallita, che si chiamava Anapasi, pubblicò un libro di uno storico delle idee francesi, si chiama Marcel Gauchet, con lo stesso titolo, stesso anno. Il libro di Gauchet, secondo me, è meraviglioso, no? Molto superiore a quello di Bobbio, perché non è un libro che pretende di dare delle dritte, racconta come si sono formate queste categorie. E si formarono nel Parlamento della Rivoluzione Francese, diciamo, durante gli Stati Generali, voglio dire, già prima, E il grande tema su cui in realtà scattarono queste categorie, cioè questa collocazione, uno da una parte e uno dall'altra del Parlamento, era diciamo, il problema della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, fondamentalmente. E fondamentalmente il grande problema era se fare la Repubblica o no. Questo è il tema. Allora, quelli che erano lealisti e vicini al re stavano da una parte e gli altri stavano là. Perché stavano da una parte? È divertentissimo, perché questo cosciente tira fuori i vari diari, no, dei vari personaggi che partecipavano alla roba. E tu vedi le cose molto spontanee. C'è un signore, un certo barone di più, che dice: io, voglio dire, tiravo a sorte il mattino, volevo andare di qua e di là, no, anche per conservare la mia dignità intellettuale, la mia libertà, però lì non potevo perché ero soggetto a lazzi e insulti e quindi dovevo stare per forza a destra dove ci stavano le persone che la pensavano come me. Cioè, in un'assemblea parlamentare, grosso modo, allora non c'erano ancora i partiti, però le persone che su un grande tema la pensavano in una maniera si collocavano spontaneamente insieme, anche perché lì si menavano.
Questo è chiaro.
Non dovete pensare di parlamenti, come so, a parte il fatto che si menano anche da noi, no? Non potevano neanche parlare. No? E quando su grandi temi si formano, uno può detestare che si formino. Uno può pensare che una persona dovrebbe sostanzialmente alzarsi al mattino e dire: toh, su quel tema lì sono d'accordo con Pannella. Allora mi metto vicino a Pannella. Su quell'altro tema lì invece sono più vicino, che so io, a Mastella e mi metto con Mastella. Sull'altra cosa sono più vicino a Bossi, sul federalismo, e mi metto vicino a Bossi. E questo è un problema che non è mai avvenuto, cioè le categorie destra, centro-sinistra, che sono trapelate, sono discese, sono percolate, per così dire, dai parlamenti alla politica, hanno a che fare con grossi orientamenti ideali e grosse divisioni su grandi temi di quel momento. Che è una quasi necessaria semplificazione. Poi è perfettamente vero che uno vorrebbe mettersi, io per esempio in realtà su molti temi ho delle idee molto, molto diverse, certo. Cioè, voglio dire, su moltissimi temi io sono una singola persona, però se fai così, no, a questo punto come fai a orientare, come fai a gestire una democrazia, nel senso che gestire una democrazia, cioè, come fai a gestire una democrazia che esige dei partiti, esige che sostanzialmente i rappresentanti poi siano in grado di eleggere delle persone che vanno nelle istituzioni? Deve fare delle grandi sciabolate sui temi principali.
Diciamo che deve accadere qualcosa per cui non si, anche le parole hanno un peso, no? Cioè le parole si portano dietro un peso che...
Guarda, la morte di destra, centro-sinistra è stata profetizzata centinaia di volte in passato. Non è mai morta. Gli scienziati politici che ci lavorano sopra hanno fatto libri, guarda, incredibili, ma proprio di studio di tutti i parlamenti, di tutte le decisioni, eccetera. È sempre rimasto.
Saddam è di destra o di sinistra? Che? Saddam è di destra o di sinistra? Sulla base delle categorie.
Saddam, guarda, questi fanno parte della storia europea.
Dico, mettiamolo in leggiamo.
Adesso la grande la grossa difficoltà adesso è quando tu entri in culture totalmente altre. Questa è una nostra storia europea che viene fuori dalla Rivoluzione Francese. Ma persino negli Stati Uniti non c'è destra e sinistra nel senso che intendiamo noi. Tra l'altro per un secolo intero, loro non si riconoscono in destra e sinistra, sono liberal, no, sono conservative, ma comunque, neanche in Gran Bretagna un po' di più, ma insomma tendenzialmente non ci sono, non hanno conosciuto questa divisione. Da noi nasce la divisione nella ribellione nei confronti del potere reale, nei confronti della conservazione, nasce da quella cosa lì e poi si è difficile toglierla perché ha a che fare con una necessità pratica di fare dei raggruppamenti abbastanza.
Questo è chiaro.
Non puoi fare diversamente, cioè, ma comunque questa è un'altra storia che racconteremo. Quando ho fatto questo libro devo presentarlo qua. L'ho messo, ci metterò un po'.
Visto che ho messo già quasi anche le 8, che volate via un'ora e mezza, non so se che vuole concludere lei con due parole ancora, dopo aver sentito i giudizi di due.
No, sulle cose contingenti, cioè, è sempre bello sentire punti di vista diversi. Sulle cose specifiche, per esempio, è chiaro che l'ho scritto 2 anni fa e quindi su certe cose posso aver cambiato le idee, posso aver quindi il racconto, le cose divertenti, le aneddoti restano. I giudizi possono cambiare, quindi ci sono delle cose che comunque vanno avanti, quindi anche i giudizi su, appunto, tante volte mi chiedo se ero l'evoluzione che ha avuto la nostra società, che era molto arretrata da certi punti di vista, se era poi un'evoluzione o che cos'era, se andare avanti il progresso, se sia davvero progresso e se invece c'è attenzione, ma
altre categorie che vorresti, esatto, aprire, immagino.
Non è facile. Io continuo a pensare che se ci sono alcune cose, se due persone si sono lasciate e hanno rifatto un'altra famiglia, eccetera, eccetera, il divorzio è il meno peggio. Penso che sia meglio l'aborto in clinica. Questo voglio dire, però non credo che l'aborto sia una cosa buona, non credo che io penso che sia meglio che le famiglie stiano insieme e i figli abbiano due genitori, cioè invece no, invece c'era un periodo, io per esempio mi ricordo adesso, non l'ho scritto nel libro, ma quando ero ragazzina al liceo d'Azeglio, appunto, non so, ci sono stati 900 studenti, ce ne sono stati due che avevano i genitori che non erano divorziati perché non si poteva, o tre, e quasi quasi mi sarebbe piaciuto perché mi piaceva essere diversa, mi sentivo normale, avevo due genitori che sono stati insieme tutta la vita. Adesso sono di diversi, sono quelli che hanno due genitori che si sono sposati una volta sola, che hanno fatto i figli, è vero, è di colpo nell'arco dei 30 anni, quindi mi sembra, ecco, quello che a me pare, che soprattutto in Italia, ma, no, ma in tutta la civiltà occidentale, devo dire, in Gran Bretagna ad esempio un matrimonio su tre si dissolve nei primi anni, non c'è quasi più nessuno che si sposa per avere figli, anche per...
Fallo prima.
Ma anche perché se li fanno prima, ma anche perché ci sono le leggi che favoriscono le madri singole, quindi non ti sposi, ti danno l'appartamento, anche quello. E quindi se invece magari si favorissero le coppie, vabbè. Su certe cose sì, su certe cose mi sembra esagerato, insomma, quindi non è che lo propongo come modello, però. O non come l'Italia, ma voglio dire che sempre anche lì non riesco a capire, non credo che ci sia una risposta facile, perché una cosa che è esageratamente sbilanciata da un'altra, poi si sbilancia la scuola. Ma la scuola, quando andavo a scuola, io non ci picchiavo, mio marito di Inghilterra veniva preso a bastonate nella sua scuola carissima. Adesso
carissima, invece molto
costosa, li bastonavano fino a un po' di 10 anni fa. Adesso niente, adesso sono gli allievi che bastonano i professori, quasi quasi, no? Cioè è tutto, no? La politica del compenso, scivolo, non è colpa mia, cretina, che sono scivolata, no, è colpa dell'architetto, è colpa di quelli, la politica del non ho fatto questo, vabbè, se non sono Leonardo da Vinci è colpa tua, è colpa sua, è colpa... Non c'è più niente. Ma io mi trovo che l'abbiamo fatto, tutto l'abbiamo fatto noi, tutto è colpa mia, mi sembra, perché siamo noi che abbiamo insegnato tutte queste, colpa della società, è colpa di quei, no, non è mai colpa tua. E quindi da un lato potrei benissimo cambiare idea e ripensarci, dall'altro lato ben vengano le critiche, che le cose che ti fanno vedere dei punti di vista diversi, dopodiché credo sempre nello scambio di idee, nella... Quindi, vabbè, insomma, spero che anche voi leggiate il libro e vi divertiate.
Poi si impara anche come si scrive leggendo la storia, come si scrive di se stessi.
Scrive,
impara. Sì, sicuramente. Il mio punto di vista è quello, quando scrivi ti annoi, smetti, perché se ti annoi tu a scrivere, pensa a quello che lo leggi. Questo è il mio criterio sempre.
La scuola italiana si scrive troppo poco. Si sa che io ero degli analfabeti, non sanno scrivere. Si scrive niente, non si scrive. Bisogna fare i riassunti ancora.
È vero.
Anche nelle materie scientifiche. Sì, nelle materie scientifiche c'è anche meno. Ma non si scrive, non si scrive. Scrivere la scrittura è fondamentale.
Perché gli esami sono tutti orari.
Per gli esami dovrebbe essere tutti scritti. Non lo so, io non ho mai fatto l'insegnante di scuola media, so soltanto che gli esiti che noi vediamo nel primo anno di università, sia una scuola di dottorato, sia un triennio, ho avuto apposta per questo punto di vista. Gli esiti sono.
Io ho insegnato però.
Ma voglio dire, gli esiti sono così.
Ma è anche giusto, a leggere.
Prendete conto, gli esiti sono anche comprensibili. Ai tempi miei, che sono 20 anni prima di Farina, il liceo fatto tra il 50 e il 56, cioè il 52, tra il 51 e il 56. Io sono del 37, anche. Quindi no. Vabbè. No, invece, sì, però poi bisogna vedere l'interno, e me ne va in cosa, quindi. ma poi mi fai i complimenti, pensateci due volte. Pensateci due volte. Però detto questo, no? Beh, allora c'era una sezione, infatti vedete che le manini crepò, no? Una città che allora aveva 70.000 abitanti, poi di cui ne ha 60.000 adesso. Però c'era, il liceo aveva tre sezioni di 20 persone. C'era una sezione maschile, una sezione femminile e una sezione mista. Questo era così. E all'università andava rispetto alla corte d'età, rispetto ai coetanei, andava all'università qualcosa come il 3-4%, 4% della corte d'età, no? Non del liceo, praticamente l'università andavano sotto il 5% della fascia.
C'era il 3% di laureati fino a poco.
Adesso, la maggior parte dei laureati, chi andava? Sì, sì. Adesso entrano all'università il 65% della fascia d'età corrispondente. 65%. Diverso quello dei laureati. I laureati escono il 20%. Poi, in Inghilterra hanno un sistema diverso. Loro hanno un sistema molto più selettivo nella fascia alta del liceo, cioè hanno un sistema che si chiama A-level, che fa sì che in università entrano non il 65%, il 30%. Proprio il 30% lì esce tutto dopo 3 anni.
E si lavora.
Tutto. Si lavorano tutti.
Se no devo restituire.
Allora, cos'è meglio come sistema? Un sistema in cui entri il 65 e poi ne perdi per strada un'enorme quantità e ne escono solo il 20. Oppure il sistema inglese, e poi comunque tenete presente, siamo a diffusione da cultura diversa, di famiglie che non avevano mai letto libri, cioè da noi, per la forza, eravamo tutte le famiglie borghesi, intellettuali, o comunque, o se non erano così, ti spingevano come dei matti.
Certo, diverso, quella Brianza è stata diversa.
Brianza è stata diversa. Poi no, no, migliore, certo. Io sto all'Università Politecnica.
Poi 15 anni dopo è stato ancora diverso, certo. Però allora io.
Basta. Abbiamo finito, dai.
Va bene. Grazie a tutti.